Vorrei mettere la stessa passione che ha messo prima Mattia nel suo discorso e un po' in quello che facciamo vogliamo disseminare un po' quello che è la cultura dell'imprenditorialità mostrando quali che sono i dati, i trend di quello che sta succedendo in Italia. Noi attraverso l'osservatorio Startup, che come vedete abbiamo svolto insieme all'Associazione Italia Startup, nata per iniziativa dell'allora ministro Passera, insieme a SMAU, stiamo monitorando quelli che sono un po' i trend e l'ecosistema in Italia. E abbiamo iniziato questa ricerca 4 anni fa e quindi ci terrei a mostrarvi quelli che sono i trend degli investimenti in startup ad alto contenuto tecnologico, per poi entrare magari un po' più nel dettaglio e vedere qual è il profilo dei fondatori italiani, quindi dei famosi start-upper italiani, un po' come si li possiamo rapportare a quello che sta succedendo nel resto d'Europa, quindi quei paesi più vicini a noi e più confrontabili a noi. E infine alcuni casi, abbiamo selezionato alcuni casi significativi che fanno vedere la nascita, lo sviluppo e l'uscita di queste start-up, per dare anche un segnale di incoraggiamento, far vedere che al di là di tutto qualcosa sta succedendo in questo ecosistema. In primis, andando a osservare i dati, osserviamo che negli ultimi 4 anni sostanzialmente non c'è stato un trend, un grosso trend in aumento. Vediamo che dal 2012 siamo passati da circa 110 milioni di euro di investimenti in start-up high tech a quelli stimati nella fine 2015 di 133 milioni. In questa dinamica che si vede un po' un sali e scende, più 15, meno 7%, più 11, adesso vado ad evidenziarvi un po' quello che è successo. In realtà abbiamo notato che quello che si dice in giro della mancanza di capitali, di risorse finanziarie in Italia è vero. Tralasciando il paragone con paradisi, chiamiamoli, delle start-up, quali la Silicon Valley, l'America più in generale o Israele stesso, investiamo in start-up 1/10 di quello che viene fatto in Francia, dai nostri cugini, 1/10 di quello che succede in Germania, che non è un paese molto lontano da noi, e addirittura la metà di quello che viene investito in Spagna. Questo confronto è fatto in realtà sugli investimenti fatti dai soli investitori istituzionali, cioè quei fondi, i famosi fondi dell'investment company, venture capitalist. Se andiamo a dettagliare chi ha fatto gli investimenti in start-up high tech, vediamo un trend decrescente di investimenti portati dagli investitori istituzionali. Questo trend decrescente, per fortuna, è stato in realtà coperto dall'aumento di investimenti fatti da investitori non istituzionali, quali business angel, family offices e così via. Tant'è che nel 2015 abbiamo visto un calo abbastanza importante degli investimenti fatti da questi fondi, per fortuna coperto da un grosso aumento, vedete un più 32%, dei investitori non istituzionali. In realtà quello che abbiamo visto è che tra il 2014 e il 2015 diversi fondi stavano recuperando capitali e quindi ci aspettiamo nel 2016 in realtà una ripresa degli investimenti fatti da questi fondi. Allora, passando a vedere chi sono coloro che fondano startup, qual è il loro profilo, il loro background, abbiamo notato che più della metà degli startup ha un profilo tecnico, scientifico, magari anche informatico, di sviluppo. Quello che succede in realtà, andando a vedere, ad approfondire il ruolo che svolgono nelle startup, vediamo che svolgono mansioni più di stampo manageriale. E quindi qua c'è un discorso forte, come emergeva prima, anche delle competenze necessarie per sviluppare una startup. Qual è il livello di fondazione di questi founder? Allora, la stragrande maggioranza è laureata. Facendo un confronto con i principali paesi, che, come vi dicevo prima, europei, quindi Spagna, UK, Francia e Germania, l'Italia sembra avere gli start-upper con il più alto tasso di scolarizzazione. Siamo in media con la Francia, ma abbiamo molti più laureati, ad esempio, rispetto al Regno Unito, rispetto alla Germania stessa. Un altro mito che ci teniamo a sfatare è quello dell'età dei founder. Noi siamo abituati a sentire le storie del ragazzino che non si laurea neanche ad Harvard, a Stanford, ma esce prima dal college, va nel suo garage, o il garage del papà, e inizia a sviluppare. Quello che succede in Italia è che è solo una minima percentuale, sotto al 20% di start-up che hanno meno di 30 anni. La stragrande maggioranza, la quasi totalità, va dai 30 ai 40 e c'è una bella fetta, più di un terzo, oltre 40 anni. Se andiamo a confrontare questo dato con quello che succede nel resto d'Europa, vediamo che infatti l'Italia ha una età media di start-up, gli start-up hanno un'età media abbastanza elevata, c'è solo la Francia che ce l'ha più elevata di noi, ed è abbastanza lontano, cioè 5 anni di media rispetto a quello che succede in Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha uno stile molto più simile, più vicino culturalmente a quello che succede negli Stati Uniti, e quindi è anche per questo che si sconta questa grossa differenza. Ora, nell'ultima parte del mio discorso, negli ultimi 5 minuti, in realtà ci teniamo, ho parlato in questi primi 5 minuti di quello che manca all'Italia in termini di gap per arrivare a competere con quello che sta succedendo negli altri paesi, con quello che sta succedendo negli altri stati europei. In realtà delle dinamiche positive si sono già riscontrate in questi 4 anni in cui noi abbiamo monitorato l'ecosistema. Infatti esistono diversi casi, e vi cito negli ultimi 2 anni almeno una decina di start-up che hanno ricevuto finanziamenti anche di un buon livello, se vediamo oltre i 10 milioni di euro, ok, rimaniamo anche a un ordine o a un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, ma sono, diciamo, dinamiche positive. Alcune di queste start-up sono arrivate a un round B, e quindi per quello vedete finanziamenti superiori, finanziamenti a 2 cifre. Quello che abbiamo visto è, in questi primi mesi del 2016, anche altre realtà che sono partite e quindi che hanno ricevuto i primi finanziamenti negli scorsi 2 anni, che hanno raggiunto un finanziamento cosiddetto round B anche da investitori esteri. Ciò significa che queste start-up nate in Italia, che hanno preso magari un finanziamento seed, un round A in Italia, hanno sviluppato, hanno avuto una dinamica positiva che ha attratto investitori anche dall'estero. Ora, dopo che una start-up è nata e viene finanziata, in realtà abbiamo cercato di capire qual era l'andamento e la dinamica di crescita, e abbiamo usato come proxy valutativa la stima, la verifica dei fatturati prodotti. E anche qua vedete che ci sono una decina di start-up che iniziano a fatturare, diciamo, a valori importanti, non sono più le migliaia di euro, ma stiamo ragionando in milioni di euro. Sono quindi fatturati relativi al 2014, e vediamo questa dinamica di crescita importante su tutte le start-up monitorate, che sono poi quelle finanziate dagli investitori. Infine, una startup si dice di successo quando realizza la famosa exit, che abbiamo il mito di Facebook quotata, il mito, stiamo guardando le valorizzazioni dei famosi unicorni in America, tutte quelle startup che valgono oltre un billion di dollari. In Italia non abbiamo certe valutazioni, ma quello che abbiamo visto, a parte questi casi di cui non entriamo nel dettaglio, abbiamo visto una certa dinamica positiva di un numero concreto di iniziative e di uscite di successo. Iniziative che ne abbiamo contate in aumento dalle 25 di 2 anni fa alle 30 e 40 di dell'anno scorso. E infatti, oltre a farvi vedere queste, di cui vedete i nomi anche più famosi come Pizzabo, anche se è stata acquistata da un gruppo estero, Rocket Internet, e a sua volta è stata rivenduta ultimamente nell'ultimo mese, vediamo anche iniziative come Vislab, uno spin-off dell'Università di Parma, acquisito sempre in America. Le realtà italiane, quindi l'ecosistema italiano, sta concretamente producendo realtà di valori, oltre che quindi quelle vendute a un partner diciamo tradizionale, un partner corporate, ci sono anche società che nell'ultimo anno si sono quotate, e qui vedete il valore al momento della loro quotazione, cosiddetto dell'IPO. Ci tenevo a concludere in realtà facendovi vedere anche altre realtà di cui magari i valori non sono così importanti o i valori non sono stati resi pubblici, ma per farvi vedere che c'è una sistematicità di realtà che con successo hanno attraversato tutte le fasi dello sviluppo, dallo sviluppo dell'idea alla costruzione di un modello di business sostenibile, fino a rendersi credibile sul mercato e arrivare quindi alla vendita, all'uscita della propria realtà. Io ci terrei a dire la speranza di questo evento, e poi aggiungere magari qualche logo fra 3, 4, 5, 6 anni di startup che oggi presenteranno, per far vedere il ruolo importante e abilitatore della pubblica amministrazione e di eventi, iniziative come questa.
Grazie Cavallaro.